Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Questa sera nel talk dietro il sipario parleremo della convocazione dell'ambasciatore americano a Mosca. I russi hanno di fatto notificato agli americani di ritenerli da ora in avanti direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina. È un passo formale rilevante perché in genere i russi non si muovono mai in maniera estemporanea, ma in virtù di una consolidata prassi diplomatica che sceglie con cura parole e azioni. Vi presento i miei ospiti, non poteva mancare in una puntata così, Umberto Pascali. Ciao Umberto da Washington.
Salve a tutti.
Lanfranco Cirillo da Mosca.
Saluti da Mosca.
Dall'Arabia Saudita Nicolai Lilin. Ciao Nicolai. Ecco, la connessione di Nicolai non è perfetta. Mi senti Nicolai? Ecco, non ti...
Adesso ti sento.
Ecco, adesso meglio. Ciao, grazie per essere con noi. Ecco, oggi su Visione TV completiamo il mondo in maniera pressoché completa. Passiamo dall'America alla Russia, passando per l'Arabia Saudita. Il primo servizio è di Lili Gori.
Mosca convoca l'ambasciatore degli Stati Uniti e li definisce parte del conflitto. Ciò a seguito dell'attacco missilistico ucraino avvenuto ieri a Sebastopoli, in Crimea. Secondo le autorità russe ci sono state almeno 4 vittime, tra cui 2 bambini, e più di 150 feriti. Il comitato investigativo russo ha aperto un'indagine per attentato terroristico. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha convocato Lynn Tracy, capo della missione diplomatica americana a Mosca. Lo annuncia in una nota la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La nota dichiara che durante l'incontro odierno Tracy ha ricevuto una protesta contro tale crimine, per il quale, secondo Mosca, gli Stati Uniti hanno la stessa responsabilità di Kiev. La nota dichiara inoltre che gli Stati Uniti, i quali stanno conducendo una guerra ibrida contro la Russia, sono effettivamente diventati parte del conflitto, fornendo all'esercito ucraino le armi più avanzate, compresi i missili ATACMS, dotati di testate a grappolo e utilizzati contro i residenti di Sebastopoli, le cui traiettorie di volo sono programmate da specialisti militari americani. La nota conclude che l'inviata statunitense è stata informata che seguiranno sicuramente misure di risposta a tali azioni da parte di Washington. Successivamente l'agenzia TASS ha specificato che, secondo il Ministero della Difesa russo, durante l'attacco a Sebastopoli sono stati utilizzati missili tattici statunitensi ATACMS, dotati di testate a grappolo per infliggere il massimo danno. Tutte le traiettorie di volo, inoltre, secondo Mosca, sono state inserite da specialisti statunitensi sulla base dei propri dati di ricognizione satellitare. Un drone di ricognizione American Globe Hawk era in servizio nei cieli vicino alla Crimea.
Ecco, vado subito da Nicolai Lilin. Ciao Nicolai. Ecco Nicolai, purtroppo la tua connessione è molto debole, anzi più che debole inesistente, visto che vediamo solo fermo immagine. Se ci senti ti chiedo di provare a cambiare connessione, magari a collegarti con il telefono o con un altro dispositivo, perché così non sentiamo nulla. Ritorniamo più tardi da Nicolai, intanto vado da Umberto. Umberto, sta passando un po' in sordina la convocazione dell'ambasciatrice americana a Mosca. Di fatto hanno notificato i russi di sentirsi in guerra con gli Stati Uniti d'America. Non mi pare una notizia di poco conto.
No, è assolutamente una cosa senza precedenti, anche se siamo all'interno di una escalation, però è stata convocata l'ambasciatrice e gli hanno detto: noi riteniamo voi responsabili perché gli ucraini sono un vostro strumento. E quindi è finita tutta il proxy, cioè la guerra attraverso terzi, è finita. Era già chiaro con Putin quando ha fatto la sua proposta di pace, che era una proposta di pace molto ferma, è una proposta di pace ultimativa, no? In cui ha detto: noi adesso stiamo discutendo con voi, con l'Occidente. Non prolungheremo questa guerra, cioè un cessate il fuoco così per i prossimi 3 anni, in cui poi voi farete altre maialate, non ci interessa. Ora, questa è la nostra proposta. Voi, l'Ucraina smette di essere un kamikaze contro di noi, e quindi noi poi facciamo un accordo con l'Ucraina. Altrimenti, no, questa è l'ultima cosa. Risposta: c'è stato questo bombardamento della spiaggia, di una spiaggia vicino a Sebastopoli, con 2 bambini in costume da bagno che stavano facendo il bagno massacrati, e altri 2 adulti, e in più il rinnovato tentativo di creare una guerra di religione e una guerra etnica dentro la Russia, cioè nel Dagestan i soliti estremisti musulmani, come quelli dell'altra volta del nightclub a nord di Mosca, sono riapparsi, hanno assalito una chiesa ortodossa, hanno ucciso 15 poliziotti, che la chiesa ortodossa era difesa, hanno sgozzato, cioè tagliato la gola all'arciprete, e poi hanno assalito anche una sinagoga, l'hanno bruciata, anche questa, e hanno assalito una seconda chiesa ortodossa. Come ha detto Kadyrov, il capo della, come si chiama, della regione musulmana, sì, la Cecenia, che era stata vittima, che era stato il centro di quella di quello scontro sanguinario voluto da e organizzato da agenzie occidentali, adesso è chiaro, lo sanno pure i topi, no? Lui ha detto: questi vogliono provocare uno scontro di religione, uno scontro etnico, e pensano che questo sia il punto debole della Russia in questo momento. La Russia sta vincendo, la Russia si sta creando una serie di nuovi alleati evidenti con l'accordo che ha fatto con il Nord Corea e con il Vietnam, e poi non si sa quello che si sta preparando con l'Afghanistan, addirittura si parla di cose che verrebbero fuori dalla Malesia, si parla addirittura, qui si sente parlare di, ma forse si può ricominciare a parlare di una riunificazione della Corea, sì, ma sotto l'egida russa. Si arriva a questo punto. Quindi l'unica cosa che hanno è questo tipo di provocazioni estremamente sanguinarie, estremamente provocatorie, e i russi dicono: basta, non ci sono più intermediari, persone di mezzo, siamo noi contro voi, quindi smettetela o noi prenderemo tutte le nostre misure. E non si riportano molti dettagli di questa cosa, perché anche gli apparati militari eccetera non sanno che pesci prendere, cioè non hanno una capacità militare di fare niente se non di congelare la situazione per almeno fino alle elezioni, cosa che non so se Putin, la Russia glielo permetteranno, non penso, o di congelare la dittatura per 3 anni e poi, come hanno fatto con i vari accordi di Minsk eccetera, riarmarsi e ricominciare come prima, più di prima. Questo non succederà, e adesso quindi siamo arrivati, penso, a un punto cruciale, quindi sono curioso di sapere cosa si dice da parte di Nicolai e di Lanfranco, che sono sul posto.
Ecco, vediamo se abbiamo risolto i problemi di collegamento con Nicolai. Nicolai, ci senti? Pare che la situazione non migliora molto. Nicolai?
Sì, sento a scatti, purtroppo.
Ecco, Nicolai, puoi provare con un altro sistema, magari con un telefono, col computer?
Già ho provato tutto, mi sono collegato dal telefono, dal computer, credo che è proprio problema della rete, ragazzi.
E allora facciamo una cosa, togliamo togli il video, che magari l'audio si sente se togli il video, vediamo se si sente solo l'audio, e mettiamo magari una tua foto in sovraimpressione. Ecco, prova a parlare, Nicolai, mi senti?
Ottimo.
Mi senti, Nicolai?
Sì, vi sento, sì, certo.
Ecco, allora chiedo alla regia di trovare
Sì,
intanto
certo, vi
una
sento
foto
benissimo.
di Nicolai e metterla in sovraimpressione. Nel frattempo che la regia completa questa operazione, chiedo un parere a Lanfranco. Ecco, Lanfranco, che valore dai tu alla convocazione dell'ambasciatore americano?
Ah, la convocazione è molto seria perché è una cosa che ha colpito molto qui a Mosca. Cioè, pensare che volutamente, ieri sono stati sparati 5 ATACMS, di cui uno è andato a segno, è quello che ha fatto la strage sulla spiaggia. Tra parentesi, stiamo parlando di una bomba che usava ordigni a grappolo. Gli ordigni a grappolo sono vietati dalle Nazioni Unite e sono dei mezzi che cercano di in aria esplodono prima di cadere a terra e buttano giù una marea di piccole bombettine e cercano di fare più danni possibili. Tra parentesi, io a maggio, per le vacanze di maggio, ero a Sevastopoli ed ero, sono stato a passeggiare su quella spiaggia, quindi ho presente assolutamente di che cosa stiamo parlando e ho le idee chiare di quello che può essere quella spiaggia a fine giugno, una giornata solata di
Ma lo hanno
vacanza.
fatto apposta, secondo te? Cioè, volevano provocare vittime civili? O c'era un obiettivo militare?
La follia è che gli obiettivi militari sono più a nord di vari chilometri, quindi viene il dubbio che l'abbiano fatto apposta. La cosa che mi suona veramente folle è che queste bombe vengono guidate da dei droni che partono da Sigonella, tra parentesi, un posto meraviglioso in Sicilia, e che volano per circa 50 ore sopra il Mar Nero, e oggi sono usciti i dati che il drone che guida di solito questi mezzi era a 80 km a sud della Crimea e aveva spento il transponder durante l'attacco. Quindi vuol dire che si rendono invisibili per dare dei segnali specifici per infrangere il segnale GPS e dirigere al suolo. Quindi sono armi così sofisticate gli ATACMS che pensare che sbaglino, mi sembra strano, anche perché abbiamo un Occidente così pieno di se stesso, così super tecnologico, così più avanti rispetto a noi poveri beduini russi, che sembra inconcepibile che sparino per sbaglio e ammazzino. Hanno ferito più di 100 persone, tra parentesi, i morti dovrebbero essere circa 10. 8 o 10,
150.
comunque sono più di 4 che erano stati confermati ieri sera, oggi ce ne sono di più. E parallelamente, questo attentato terroristico in Dagestan, che è una repubblica russa, dove hanno sgozzato un prete in una chiesa ortodossa, hanno dato fuoco a una sinagoga, sono entrate le forze di sicurezza locali. Hanno
Cioè,
ucciso
secondo te è
5 persone.
un'operazione guidata dai servizi segreti occidentali, quella in Dagestan, come quella del teatro di Mosca di qualche tempo fa?
Io dico quello che si dice qua. Quello che si dice qua è assolutamente così.
No, allora
Quindi
io non me ne
qui a
stupisco.
Mosca
Cioè, no, io non lo
oggi.
dico per stupirmene, no, figurati.
No, no, oggi i giornali, le televisioni russe parlano di questo. E le parlano con grande stupore. Tra parentesi, mi ha colpito anche un'uscita, una dichiarazione fatta dal Sua Santità, il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, che oggi ha detto, signori, tutta questa strategia per fare saltare le guerre interreligiose in Russia non funziona perché la Russia non ha mai avuto un problema di guerre religiose. Cioè, noi dobbiamo considerare che la Russia è un paese con una grande immigrazione musulmana, ormai il 12, l'11, 12% dei cittadini russi sono musulmani perché abbiamo il Caucaso e tutta l'Asia centrale con una grande immigrazione che c'è stata e continuerà a esserci. È di ieri la notizia che i russi hanno accolto 40.000 profughi palestinesi. Che verranno accolti qui in Russia, verranno dato il permesso di soggiorno e aiuti finanziari per la tragedia che sta succedendo da quelle parti. Per cui diciamo che il problema immigrazione, diciamo che qui non abbiamo un Salvini, non abbiamo una forza, una Fratelli d'Italia che lottano contro l'immigrazione, che cioè quell'immigrazione molto integrata, insomma, dalla cucina a tutti i costumi. Io qui a Mosca c'è una sinagoga e una chiesa ortodossa una a fianco all'altro e non ha mai dato fastidio a nessuno. Per cui questa dichiarazione di Kirill mi ha colpito particolarmente, perché vuol dire che c'è un allarmismo di questo terrorismo. D'altra parte sappiamo benissimo che quella parte dell'Asia centrale tutte le forze terroristiche sono finanziate dagli Stati Uniti, come gli afghani oggi continuano a essere finanziati dagli Stati Uniti, o comunque parti estreme dei talebani che continuano a fare dei giochi o comunque continuano a fare delle azioni concordate con gli Stati Uniti. Per cui la situazione è preoccupante. Sul campo no, sul campo mi sembra una situazione relativamente stabile. Oggi, in questi giorni, la Russia ha sperimentato e messo in campo queste nuove super bombe, queste bombe a 3.000 kg, che sono bombe guidate che arrivano a precisione, dove sono estremamente potenti, perché nel raggio di 1,5 km l'onda d'urto butta giù qualsiasi cosa, che non rimane niente in piedi che sia allo scoperto nel raggio di 1,5 km. Quindi ci immaginiamo nei 200-300 metri intorno alla caduta della bomba. E quindi per ora la Russia continua ad andare avanti pian pianino, cercando di avere poche perdite. Dall'altra parte le perdite sono molto forti e continuano però a essere alimentati da aiuti europei, soldi, mercenari e da chi più ne ha più ne metta, per cui per ora la situazione è un po' in stand-by.
Grazie Lanfranco. Ecco, torno da Nicolai Lillin. Ciao Nicolai.
Ciao ragazzi.
Ecco, ora finalmente ti sentiamo. Ecco, abbiamo trovato una tua foto molto giovane. Ecco qui.
In la foto di 40 anni fa.
Wow.
Insomma, come vedi, anche noi abbiamo le nostre foto. Senti, Nicolai, chiudiamo il giro dei commenti su questa vicenda della convocazione dell'ambasciatore americano a Mosca.
Beh, una cosa più che ovvia, anzi meno che si poteva immaginare in una situazione simile. Noi abbiamo chiaramente un attacco che non si può chiamare un attacco militare, questo un'azione terroristica, perché quando un'arma di questo genere, di questa tipologia, come attacco EMS, noi sappiamo che un missile che viene utilizzato e gestito solo e soltanto da specialisti statunitensi, neanche da specialisti della NATO, perché non tutti i paesi della NATO sono in grado di usare questo tipo di arma. È chiaro che questa azione è stata creata a tavolino a Pentagono. Il senso è molto semplice. Di recente Putin ha cercato di dare i segni di, per l'ennesima volta, della disponibilità della Russia di trattare. Quindi noi siamo di fronte a un chiaro intento dei russi, da una parte, di aprirsi al dialogo, di intraprendere le trattative, e dall'altra parte noi abbiamo il blocco occidentale, con in testa degli Stati Uniti d'America, purtroppo, mi dispiace, ma è così, che non vogliono queste trattative, assolutamente vogliono evitare qualsiasi prospettiva della pace. E quindi in questa situazione è più che chiaro che loro cercano di utilizzare qualsiasi meccanismo, qualsiasi strumento che hanno nel loro magazzino, pur di scatenare ulteriormente la guerra, pur di aumentare l'escalation di violenza. Non si può assolutamente sbagliare il colpo utilizzando un missile del genere. Quindi se questo missile è esploso sopra una spiaggia affollata, significa che c'è stato un piano di farlo esplodere sopra la spiaggia affollata. Spiego per quale motivo. gli obiettivi militari, come giustamente ha detto prima anche Lanfranco nel suo intervento, in Crimea si trovano al nord. Quindi se noi vogliamo colpire gli obiettivi militari, i missili devono seguire una traiettoria che viene ordinata prima da chi crea il programma di volo del missile. Il missile è come un piccolo oggetto volante, non è un colpo sparato con un fucile oppure con un cannone. È uno strumento molto tecnologico, ha bisogno di preparazione prima, quindi ha un suo programma di volo. Se loro colpivano gli obiettivi militari e anche durante il tentativo dell'arrivo del missile al distretto del nord dove si trovavano tutti gli obiettivi militari, possiamo ipotizzare che uno dei missili è stato colpito e ha deviato dalla propria rotta, lui non poteva in nessun modo arrivare così distante fino a questa spiaggia, ma poi soprattutto non ha potuto esplodere in aria in questa spiaggia, perché durante il danneggiamento del missile, di solito il missile o si autodistrugge oppure si distrugge durante il percorso, cade a pezzi. Qua noi abbiamo visto il perfetto funzionamento del missile programmato, cioè lui è arrivato alla traiettoria giusta sopra la spiaggia dove c'erano tante persone, è esploso, è disperso i sottomunizioni, che si chiamano submunizioni o sottomunizioni, quelle che vengono trattenute nelle cassette della testata a grappolo, e ha ammazzato, ferito le persone. Quindi questa è una operazione, e qua non dobbiamo togliere tutti i dubbi sul fatto se americani voluto o non hanno voluto farlo, l'hanno fatto apposta. E ovviamente adesso i russi come minimo stanno chiedendo, diciamo, chiarimenti agli americani, però quello che a mio avviso gli Stati Uniti d'America speravano di suscitare una relazione asimmetrica da parte della Russia. Loro aspettavano che i russi facessero un bombardamento spietato, non lo so, contro una spiaggia in qualche lago, fiume o mare a Odessa, uccidendo civili ucraini, per poter dire: ecco, guardate, qua c'è escalation di guerra tale che non, noi non possiamo parlare con questa gente. Voi ricordate le fessette Bucha, no? Bucha è stata inventata appositamente per convincere gli occidentali che con i russi non si può trattare. Come si può trattare con i brutali assassini che ammazzano la gente? Sono passati gli anni e abbiamo scoperto che Bucha è praticamente inventata dagli inglesi. Ormai la gran parte dei seri giornalisti esperti hanno sbugiardato queste idiozie, e solo persone che hanno problemi con il buon senso continuano a credere a questa pagliacciata. Quindi adesso sono passati a un livello un po' più alto delle provocazioni. Loro uccidono i civili sul territorio russo. Tra l'altro, cari amici, non è una novità e non è strana per la Russia. Guardate che nello stesso giorno, nella regione di Donetsk, 5 persone, 5 civili, tra quali anche una bambina di 6 anni. Quindi non è che siamo di fronte a una cosa strana.
Ecco, si è bloccato il collegamento con Nicolai, ecco, però abbiamo ascoltato il suo parere. In attesa di provare a recuperarlo, vi invito a guardare il secondo servizio, sempre di Lilli Gori.
Mentre Mosca definisce gli Stati Uniti come parte del conflitto, la stampa occidentale dà anche un'altra notizia, pubblicata ieri dal Wall Street Journal e oggi da Politico.eu. Dice che l'intelligence tedesca incolpa la Russia per l'incendio di una fabbrica avvenuto a maggio a Berlino. Le indagini della polizia tedesca sono in corso e presumono un difetto tecnico all'origine dell'incidente. Secondo i giornali, che citano invece un report e diversi funzionari anonimi dietro il divampare del fuoco, ci sarebbero dei sabotatori russi allo scopo di interrompere le spedizioni di armi e munizioni in Ucraina. L'impianto in questione fa capo infatti al produttore di sistemi di difesa Diehl. Secondo tale società, le fiamme hanno causato decine di milioni di euro di danni. Roderich Kiesewetter, un esponente dei democristiani tedeschi, ha anche dichiarato a Politico che la Russia sta testando i limiti dell'articolo 5 della NATO per suscitare incertezza, riferendosi all'obbligo della reciproca difesa in caso di attacco contro uno dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica.
Ecco, insomma, Umberto, di incendi più o meno, come dire, artefatti tedeschi se ne intendono, ecco, ci ricordiamo la storia del Reichstag. Ecco, non so qui chi la fa, la parte del van der Liebe, dell'idiota utile per legittimare poi una reazione violenta, però tutti i segnali vanno in quella direzione, cioè di fronte alla proposta di Putin troviamo una soluzione decente in Ucraina, che consenta alla Russia di vivere serenamente con un'Ucraina neutrale, senza avere ai nostri confini una nazione nazistoide armata fino ai denti dall'Occidente per colpirci, troviamo una soluzione dignitosa per tutti. La risposta dell'Occidente sembra essere: non ci sarà mai pace per voi, abbiate il coraggio di affrontarci tutti direttamente. Cioè sembra che l'Occidente voglia a tutti i costi la guerra con la Russia.
Sì, beh, innanzitutto fammi dire che proprio in questo momento vedo forse gli amici che stanno dall'altra parte ce l'hanno visto, che un istituto di ricerca vicino a Mosca è stato colpito da un incendio e ci sono già 8 morti, gente che si è buttata dalla finestra. Naturalmente questo per ora è un incidente, ma se questo tipo di operazioni non so, se la Russia viene accusata di fare questo tipo di operazioni contro la Germania, penso che sia più credibile che questi specialisti con questi vari servizi, specialmente non so, britannici eccetera, specializzati in queste cose, sarebbe da farci un pensierino. La cosa importante che vedo io in questa follia, in questa brama di provocazioni, che è assurdo, cioè l'Ucraina è a terra, ha perso, non c'è più l'elettricità, non esiste più, e questi continuano a insistere con provocazioni sempre più feroci. Di cosa hanno paura veramente? Una possibilità, parlando con alcuni così, è che questi hanno paura di perdere i loro servi, cioè una delle paure più grosse, oltre a quello che ci può fare la Russia, eccetera, è che comincia la frantumazione della NATO, frantumazione evidente, nonostante questi, perciò ci sono tutte queste grida di guerra da parte di certi elementi, non so, in Francia, in Germania, ma di che parlano? In Germania le ultime elezioni hanno dimostrato che già la Germania dell'Est, chiamiamola così, la parte est della Germania, è scappata, ha votato per Alternative für Deutschland, quindi ha votato contro il governo non, praticamente è scemato come neve al sole. E la Francia che faceva tutte queste provocazioni macroniste eccetera, manderemo i nostri fino a Mosca, è sparita, cioè Macron come partito en marche è finito, non ha niente, e le cose peggioreranno sempre di più. Inghilterra, Farage ha fatto, adesso sta emergendo di nuovo un partito tipo quello che era il Brexit, ma più ferrato, e che si concentra sulla guerra in Ucraina o sulla guerra contro la Russia, e dicono no, la situazione in Ucraina con la Russia, ha detto Farage oggi, è stata provocata non dai russi, è stata provocata dalla NATO. E nelle elezioni che adesso stanno per avvenire, questo partito ha un grosso seguito. George Galloway, che è uscito fuori improvvisamente in una fiammata di sostegno popolare, ha una posizione come questa, anche più radicale. In Italia addirittura noi abbiamo visto che Crosetto, per dire, non so, mamma mia, no? Però Crosetto ha detto no, noi non vogliamo veramente, non possiamo partecipare a questi 50 miliardi per
ecco, ma secondo te per questo si è ritrovato il fumo nell'aereo? Cioè, come dire, ripensaci.
Esatto, esatto. Secondo me sì, e secondo chiunque c'ha un minimo di connessione tra causa e effetto, non può che pensare questo. L'hanno affumicato, cioè Crosetto, che era l'uomo del complesso militare industriale, eccetera, eccetera, però ha visto una certa situazione e ha visto anche che elettoralmente stanno scappando, ha visto che Salvini ha preso il generale Vannacci, e il generale Vannacci va dicendo adesso noi dobbiamo fare la pace con la Russia, basta con queste stupidaggini, no? Vede anche che Orban in Ungheria si è tirato fuori, cioè questa è una cosa importantissima che penso che la Russia consideri molto attentamente. Cioè è riuscita a ottenere un paese della NATO e dell'Unione Europea, sì, ok, voi volete fare la guerra, ma noi no, e ci dovete accettare così come siamo, e poi vogliamo difendere i valori della famiglia, siamo contro il sesso fluido e tutto quanto, e se ci dite qualcosa noi vi mettiamo il veto, e Rutte non diventerà mai il capo della NATO, il segretario della NATO. Rutte deve andare da Orban a Canossa con la cenere sulla testa e dire: certo, noi capiamo che il tuo paese è così, quindi accettiamo. Quindi già si è aperto un varco, si è aperto un buco in questo grosso muro della guerra, no? E non posso dubitare che Fiso e la Slovacchia seguiranno su questa strada. Quindi la pressione sul governo italiano, per quanto voglia servirsi, è sempre più forte. E questo processo di frantumazione interna nel fronte terrorizza, perché se il piano, chiamiamolo così, americano o anglo-americano della Casa Bianca, anche se Trump si sta tirando fuori sempre più evidentemente, sempre più a voce alta, no? Ma se il piano era ok, noi adesso la guerra per un momento ci mettiamo dietro, la guerra la fate voi europei, quindi l'Europa doveva diventare la nuova Ucraina, cioè la guerra fino all'ultimo europeo, e no, non sta funzionando affatto, perché non è che riescono a convincere la popolazione italiana o francese: adesso voi mi date i vostri figli e noi gli facciamo fare la fine di quei 600-700 mila uccisi sui campi di battaglia insanguinati dell'Ucraina senza che potessero dire niente. Questo non sta succedendo. Quindi una delle cose che alcuni stanno pensando è che questa estrema provocazione sia una cosa proprio come ultima ratio per poter difendere ancora il proprio, per non far scappare le proprie pecore.
Che cioè tu dici alzano il livello all'inverosimile nella speranza che succeda qualcosa di grave.
Sì, ma anche una speranza di convincere che
sì, russi, insomma, che la situazione è così seria da non permettere sbandamenti. Ecco.
Esatto, chiaro. Hanno perso per razionalità.
Sì, sì, no, è una tesi molto chiara. Grazie Umberto. Lanfranco, vengo da te, provo solo a capire se Lilin è collegato ancora con noi.
Sì, sono con voi.
Ah, amici, benissimo. Allora vado da Lanfranco e poi torno subito da te, perché voglio chiederti una cosa su Prigozhin che ho letto qualche giorno fa sui tuoi canali. Ecco, Lanfranco, tu sei un uomo, diciamo, molto moderato, molto ragionevole, diciamo, poco propenso ai voli pindari, cioè un uomo, diciamo, forgiato nel lavoro, cresciuto con il sentimento della Lombardia laboriosa, ecco, per cui raramente, insomma, voli a occhi aperti, però in questo caso la situazione è obiettivamente difficile. Ecco, ad oggi, rispetto a qualche mese fa, le preoccupazioni che la situazione possa sfuggire di mano sono aumentate anche agli occhi di una persona solitamente, diciamo, ragionevole e moderata come te?
No, direi di no, grazie a Dio. Direi di no, anche perché conosco parte dei dirigenti di questo paese che oggi hanno un ruolo fondamentale, perché in Russia comunque la condizione economica e sociale è in fase di miglioramento, per cui bisogna considerare anche che le estreme razze vengono in crisi, gravi crisi economiche o gravi problemi sociali che in Russia non ci sono. Cioè in Russia, anzi, io ho una grande difficoltà a reperire manodopera qualificata, di reperire gente di livello, gli stipendi crescono in modo importante, molto più dell'inflazione, cose che come imprenditore ci sono i momenti, no, delle varie imprese dove l'imprenditore può comunque utilizzare la forza lavoro, e adesso è un momento contrario dove la forza lavoro chiaramente ha la voce, ma anche fortunatamente, no, qualificata, anche la voce per farsi pagare a volte anche esageratamente, perché manca la gente, sono anche la gente qualificata. Per cui in questo contesto dove la Russia ha un'economia che cresce il 4-5%, io sono stato al forum finanziario di San Pietroburgo dove sono stato alla plenaria dove abbiamo parlato 4 ore tra Putin e presidenti di altri paesi, dove comunque si vede ogni anno sempre più partecipazione estera, l'isolamento russo tiene sempre di meno, per cui sai, non si è a quel punto dove si è messo la Russia in una condizione tale che ha un problema esistenziale e quindi può fare delle cavolate.
L'Occidente... E quando Putin dice, Lanfranco, quando dice ci saranno conseguenze secondo te agli americani, a che tipo di conseguenze pensi?
Conseguenze nel senso che potrebbero, per dirti, iniziare a tirare giù gli Hawks che volano da Sigonella fino a Mar Nero, fino alle nostre coste, possono iniziare a fare queste cose qui, possono iniziare a uscire, cioè considera che la Russia è molto ligia al confine di Stato, no? Quindi le 12 miglia marine dalla costa della Crimea, oltre le quali i mezzi nostri non vanno, i mezzi russi.
Cioè, quindi che mandino un Kinzhal da Cuba alla Florida lo escludi?
No, beh, non siamo cazzate. Purtroppo, per fortuna, direi più che purtroppo, per fortuna, diciamo queste non sono ipotesi reali in questo momento. Però una cosa bellissima che forse non si è molto detta in Italia, che quando sono andate le navi a Cuba ci sono andati 3 sottomarini, però un sottomarino che ha testato dei sistemi particolari elettronici è volato fino al limite delle 10 miglia con la Florida e non è stato visto dagli Stati Uniti. Questa è una cosa di cui si è fatto sfuggire questa informazione in un'intervista che sicuramente non ha avuto seguito dalle vostre parti, un vice ministro della difesa l'altro giorno in televisione, e appunto decantava alcuni sistemi elettronici russi che sembra che siano molto all'avanguardia. No, oggi non c'è, penso che ci sia, da parte russa sicuramente c'è ancora Granus Salis. Ci sono stati molti momenti di più tensione in Russia o comunque di più pericolo per la Russia. Oggi la Russia è molto più al sicuro di quello che era un anno e mezzo fa, si è rinforzata militarmente, ha molti più alleati, ha molta gente più disposta a intervenire in caso che ci fossero dei seri problemi sul territorio russo, per cui direi di no alla tua domanda, però sai, comunque qualcosa dovranno fare, perché queste continue provocazioni stanno iniziando un po',
stanno diventando un problema, stanno diventando anche perché rischia di diventare il nuovo Iran nella Russia, con attentati terroristici organizzati dall'esterno in maniera endemica, quindi non so quanto possano sopportare una situazione del genere, vedremo. Nicolai, oggi è il 24 di giugno, esattamente un anno fa, nel giorno di San Giovanni, quello strano cuoco finito a Rostov, non a Rostov nel senso bruciato, ma proprio a Rostov, nella città di Rostov, Prigozhin dava il via al suo golpe da operetta. Ecco, poi pare sia morto in uno strano incidente, ma tu sostieni invece che invece sia vivo Prigozhin, è vero?
Ma non è che sostengo io riporto le notizie che arrivano sia dalla Russia che dall'Africa, notizie molto interessanti, perché ci sono i materiali video, materiali fotografici che dimostrano una persona molto, ma molto simile a Prigozhin, e ovviamente ci sono le voci sia in Russia che in Africa che sollecitano questo, questo problema e dicono: guardate che in realtà Prigozhin non è morto ma è vivo. E quindi io riporto queste notizie giustamente sui miei canali, sul mio canale Telegram, sui miei canali, sul canale YouTube, soprattutto per tenere aggiornati i miei abbonati, le persone che mi seguono, perché si tratta di notizie interessanti, notizie che sicuramente necessitano approfondimenti. Il fatto che la morte di Prigozhin era molto strana, noi abbiamo visto un video di un aereo che è precipitato non perché all'interno è esplosa una bomba a mano, poi anche le modalità erano stranissime, cioè persone che sono entrati nell'aereo, Prigozhin, i massimi comandanti, anche stesso Wagner, non viaggiavano mai insieme neanche all'interno della stessa automobile, senza parlare di prendere lo stesso aereo. Questo è normale, queste sono le misure di sicurezza tipiche per le persone di questa tipologia che hanno questi incarichi. Come mai subito dopo questo, questa specie di tentativo di golpe, o come altri lo chiamano, marcia per la giustizia, come mai loro sono saliti tutti insieme sullo stesso aereo, non si capisce. Però ci sono molte domande alle quali non ci sono le risposte, e quindi dobbiamo porre queste domande per ragionare, per capire. Ma poi ci sono questi video, video dall'Africa che sono impressionanti, perché c'è proprio lui, io non lo so se c'è l'intelligenza artificiale, non lo so se hanno trovato un attore simile, se si tratta di qualche provocazione, ma i video sono abbastanza espliciti.
Ecco, c'è chi dice che somigli pure un po' a Papa Francesco Prigozhin, vagamente.
Probabilmente sono figli della stessa madre, non lo so,
non ci addentriamo. Umberto, mi senti?
Sì, beh, non possiamo escludere neanche...
lo so che ora sono andato proprio, ho dato un assist, qua vi scatenate. Torniamo sulla questione geopolitica. Negli Stati Uniti d'America l'accusa di Putin ha avuto eco?
Ma per ora c'è... questo già si è verificato varie volte, cioè Putin va in Nord Corea, no? Putin va in Vietnam, Putin fa queste alleanze, fa... l'articolo 5 russificato che diventa l'articolo 4, e quindi rompe tutta la possibilità della grande provocazione di un attacco contro i cattivissimi nordcoreani, e quindi dagli Stati Uniti ci può stare un attacco contro la costa pacifica del continente eurasiatico, no? Questo è saltato in aria, cioè forse un grande progetto di una grande provocazione cosmica, eccetera. Reazione è molto raffrenata, perché penso non sanno bene che cosa dire, a parte dire Putin è cattivo e Kim è cattivissimo, sono tutti e due cattivi, ma adesso vogliono fare le ultime sanzioni, e non c'è nessun senso, nel senso che ormai quelli li hanno attaccati in tutti i modi possibili, gli hanno fatto tutto quello che si poteva fare, quindi questi adesso, paese come la Russia, è libero, molto più libero della Cina, per esempio, che ha ancora degli entanglement, dei lacciuoli economici e finanziari di cui certamente si vuole liberare, ma non è una cosa così semplice. Quindi la reazione da parte americana è: cerchiamo di parlarne meno possibile. Non ho visto grosse reazioni o grosse analisi, anche perché sono completamente ingarbugliati nella questione adesso di Israele, una questione palestinese, perché adesso addirittura sono arrivati a questo teatro, che forse non è un teatro, forse siamo arrivati veramente al cupio di Solvi, per cui Netanyahu accusa gli Stati Uniti e il contrammiraglio Kirby, no? Dice sono sconvolto, sono scioccato. Lui dice che noi non vogliamo dare le armi a Israele. Il che, siccome si sono messi in questa sorta di gomitolo aggrovigliato, per cui loro devono far finta, la Casa Bianca deve far finta di soffrire per le vittime palestinesi, ma nello stesso tempo deve dare le armi e nello stesso tempo doveva creare una situazione sulla costa di Gaza, per cui avevano creato questo molo di plastica che serviva per fare un'invasione. Insomma, non riescono più a liberarsi e questo nel momento cruciale in cui stanno arrivando le elezioni, in cui l'unica cosa che vogliono, almeno a un livello più basso, non a livello della grande cupola oligarchica, ma a livello più basso, è vogliono vincere queste elezioni e vogliono conservare le loro piccole posizioncine di potere, no? E non gli riesce. Quindi è una serie di una serie di valanghe, di piccole valanghe che diventano grandi valanghe a livello internazionale. E se c'era l'idea adesso attacchiamo la Cina, no? Questa adesso è una cosa quasi ridicola, viene considerata una cosa quasi ridicola dai più intelligenti. Quindi, di nuovo, l'unica risposta che vedo io che si dà è questi circoli di guerra psicologica che possiamo fare per far vedere che ancora siamo forti e che possiamo fare di tutto. Ecco, facciamo una cosa nel Dagestan, facciamo un qualcosa con i nostri missili in profondità e diamo fiducia, a parte gli ucraini che a questo punto stanno a terra, ma diamo fiducia ai nostri alleati europei che invece fiducia ce l'hanno sempre di meno. Quindi la risposta qui è cerchiamo di capire bene come possiamo rispondere, ma per il momento non facciamo tanto.
Grazie Umberto, vado da Lanfranco e poi torno da Nicolai Lilin. Lanfranco, tu prima dicevi la Russia vive una fase di espansione economica, non ha nessun desiderio di giocare una sorta di carta disperata, diciamo un o la va o la spacca. Ecco, però le provocazioni dell'Occidente continuano, l'Ucraina non sembra avere nessuna voglia di addivenire ad una pace possibile. Ecco, qual è secondo te il punto di caduta di questa situazione?
Ma secondo me c'è da lottare contro una cosa che in Europa e in Occidente non capiscono, il pragmatismo russo. Pragmatismo russo-sovietico è una cosa che sconvolge molto spesso gli occidentali. Io prima di venire in Russia ogni tanto mi dilettavo a giocare a scacchi. Poi quando sono venuto in Russia pensavo di poter giocare un po' a scacchi, ho iniziato a giocare a scacchi con dei russi e ho capito che tutto avrei potuto fare fuori che giocare a scacchi con i russi, perché le mie chance di vincere a scacchi erano zero, quindi ho smesso di giocare a scacchi. Bisogna capire che qui il mondo è un po' diverso, la gente è un po' diversa, è una società un po' con dei valori diversi, insomma. Poi bisogna pensare quindi che qui abbiamo avuto le elezioni, abbiamo fatto un cambiamento importante nel governo russo, anche se questo, capire la politica russa è un po' difficile, però cambiamento del Ministero della Difesa, cambiamento o anche alcuni arresti nobili che sono stati fatti di persone per vari motivi, il cambiamento di alcune linee, di alcuni governatori, è un cambiamento importante per il paese. Tutto questo porta verso una forza sempre più organizzata, un paese sempre più organizzato. Poi è chiaro che il paese ha anche un'economia di guerra che sta sostenendo l'economia del paese, perché avendo una produzione bellica così forte, quindi questo, e avendo una guerra che sta dandoci ragione, sta dando ragione alla Russia, in un certo punto dà produzione all'interno, ma dà anche moltissimo appeal agli investimenti stranieri in Russia. Oggi gli investimenti stranieri in Russia sono in grande crescita, da parte dell'India, da parte della Cina, da parte del mondo arabo, da parte dell'Africa, del Sud America, quindi c'è tutto un grande mondo, no? Cioè, ricordiamoci che alla fine meno di un ottavo del mondo sta sanzionando la Russia, oltre 7/8 della popolazione mondiale non ha sanzionato la Russia, per cui leggevo ieri che il turismo a Mosca è cresciuto del 42% l'anno scorso e si prevede una crescita ancora maggiore quest'anno. Diciamo che prima chiaramente in Piazza Rossa magari vedevi gli italiani, i francesi, i tedeschi, oggi vedi i cinesi, i cileni, i brasiliani, vedi una marea di arabi che vengono l'estate, diciamo, tra virgolette, mi verrebbe da dire svernare qui, insomma, a passare l'estate al fresco dal mondo arabo. Quindi ci sono una marea di cose. Sono stato di recente in Siberia, dove sto organizzando un nuovo resort, cioè un resort sciistico con 180 km di pista, 2000 camere d'albergo, un progetto mastodontico. Non esiste un progetto così che mi venga in mente simile in Europa che sia mai stato fatto. Forse l'ultimo che aveva qualcosa di vagamente simile poteva essere Les Alpes, ma questo è molto più grande, molto più ricco come progetto, per dirti. L'edilizia qui cresce, per cui secondo me non c'è un punto di rottura da parte russa, anche perché oggi chi è nell'angolo non è la Russia, chi è nella decadenza è l'Occidente. Quindi il pericolo non viene da qua, il pericolo viene da chi? Dal mondo anglosassone, che l'Inghilterra col culo per terra, gli Stati Uniti hanno un'economia che tira, che funziona, però a spese della povera gente, a spese di un certo tipo di categorie più deboli, hanno una marea di problemi di integrazione, di migrazione, di sicurezza, insomma. Quindi adesso il nostro amico Umberto ci può dire più, però quindi il mondo anglosassone che ha dominato questo mondo per gli ultimi 100 anni oggi scricchiola, e quindi bisogna pensare a un nuovo ordine mondiale dove la Russia, la Cina e i 7/8 del mondo vedono un mondo multipolare. Quindi, anzi, vi invito a seguire un canale Telegram Multipolare News, che è molto buono, che oltre al canale Leaning, che sono i due canali che leggo di più. Però vi dico, è un mondo multipolare dove i paesi devono non essere più schiavizzati, dove non ci deve essere più colonialismo. Oggi l'Europa è una colonia degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Parlavi prima del 24 giugno del 1717, dove è nato il mondo massonico. Il mondo massonico ha trasferito i poteri a Washington, che oggi trasferiscono il loro concetto massonico di potere contro i loro vassalli, che sono l'Europa e il resto del mondo. Quindi questi addirittura non vogliono solo prenderlo, ma non danno niente in cambio, insomma, la differenza fondamentale. Per cui secondo me il colpo di coda può arrivare da Occidente, non da Oriente.
Ecco, sì, il 24 giugno del 1717 ci fu la riunione delle quattro logge di Londra, e convenzionalmente la data di fondazione della massoneria moderna. Nicolai, sì, chi è che ride sotto voi? Chi è che ride?
No, dico, è vero che c'è una rottura tra la massoneria italiana e quella inglese, qui si sentono delle voci.
Vabbè, insomma, queste sono più che altro, c'è stato negli anni 90, al tempo del Gran Maestro Di Bernardo, il disconoscimento da parte della madrepatria inglese rispetto alla principale obbedienza massonica italiana, che era finita al centro di un'inchiesta, ma sono schermaglie, insomma, poi alla fine tutto un mondo intrecciato in maniera sotterranea. Nicolai, tu vivi in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita non ha partecipato a quella farsa di conferenza di pace in Svizzera. Qual è la posizione di Bin Salman? In genere l'Arabia Saudita è puntello, è roccaforte degli Stati Uniti d'America nell'area, però adesso sembra che Bin Salman stia giocando una partita autonoma.
Sì, Bin Salman cambia, ma non cambia autonomamente, perché lui ha già dimostrato diverse volte di preferire il mondo multipolare. E, amici, qua oggi stiamo parlando di Medio Oriente che sta rinascendo sotto gli investimenti cinesi. Voi non immaginate che cosa sta accadendo adesso in Arabia Saudita e in altri paesi qua del Golfo. Noi siamo di fronte a una creazione di una specie di nuova Europa medio orientale, cioè un nuovo polo, e questo polo sarà un polo sicuramente economico, culturale, un nuovo polo di potere, e qua non rientrano più in nessun modo gli Stati Uniti d'America o paesi occidentali come una forza dominante. Qua l'Occidente, se rientrerà, rientrerà come collaboratore oppure come un lavoratore, cioè colui che lavorerà per gli interessi dei investitori locali. E ovviamente questo si vede soprattutto negli appalti, come vengono gestiti nuove costruzioni, nuovi progetti. Dal punto di vista politico, i sauditi sicuramente hanno dimostrato di essere stanchi dagli Stati Uniti d'America, e questo si capisce, si capiscono i motivi. L'Occidente sta diventando sempre più violento. Questo avviene perché noi stiamo vivendo un momento dal punto di vista geopolitico in cui lo schema che aveva descritto ancora nel passato Marx, lo schema capitalistico di grande metropolie e periferie, questo schema non funziona più. Adesso metropolie non possono più sfruttare le periferie come una volta con un tasso di prestito. Il sistema di prestiti non funziona. La colpa non si può dare più alle banche, perché una cosa è uscita fuori dalla gestione soltanto delle banche, e quindi unico modo in cui adesso metropolie cercano di trattenere, diciamo, almeno una parte del loro potere sui loro sudditi delle periferie, sono le guerre, terrorismo, provocazioni, speculazioni, tutti i meccanismi, diciamo, di sabotaggio sotterraneo, sia economico che militare. E questo noi vediamo molto bene nella relazione tra Stati Uniti e l'Europa occidentale, dove viene utilizzata la guerra in Ucraina non tanto per danneggiare la stessa Russia, quanto mettere in difficoltà l'Europa occidentale e costringere l'Europa occidentale a non abbandonare dalla NATO, cioè abituarle all'idea che questo sistema fallimentare in sé, perché la NATO è un fallimento dal punto di vista economico, un fallimento dal punto di vista militare e strategico, è una grande potenza creata sulla carta, ma effettivamente non si sa quanto questa potenza sia realmente efficace. E quindi Arabia Saudita, che è stata da sempre trattata dall'Occidente come una lontana periferia, come anche Africa o come India, attualmente si libera da questo ruolo di periferia, si trasforma in un ruolo di grande polo, però al di fuori del sistema capitalistico, metropoli e la periferia. Qua si crea un nuovo modo, un nuovo sistema, un sistema che funziona benissimo in Russia, che funziona in Cina, e un sistema che sarà una nuova alternativa. Dal punto di vista politico, gli arabi rimangono sempre molto flessibili, furbi. Loro raramente dicono le cose direttamente, ma fanno capire, usano delle metafore, questo sia nei discorsi, sia nella cultura.
Secondo me più dei gesti stanno facendo all'Occidente per far capire.
Noi abbiamo visto l'inizio di queste gesta, quando è arrivato Biden non gli è stata neanche stretta la mano. A noi sembra niente, qua invece hanno parlato tutti di questa cosa. Come mai Principe non ha voluto stringere la mano a Biden? Vuol dire è successo qualcosa. Arriva Putin, Principe non solo stringe la mano a Putin, Principe lo abbraccia. Cioè qua, amici, stiamo parlando di una monarchia diretta. Qua se Principe abbraccia qualcuno, o una persona di sua famiglia, di suo clan, un suo caro, o una persona che principe considera pari a se stesso. Quindi qua i messaggi sono molto chiari, e per questo, cioè, io se vado in giro qua in Arabia, anche così, lavare la macchina o in supermercato, e qualcuno mi chiede tu di dove sei, dico io sono russo, prime tre cose che mi dicono: viva Putin, grazie alla Russia, noi siamo con voi. Cioè, questa è la in grande linea la situazione che c'è qua. E ultimamente la più forte, diciamo, scelta degli arabi è stata quella sicuramente di fare questa enorme pernacchia al dollaro, e una pernacchia sonora, una pernacchia che sicuramente segna un periodo storico. Da noi questa notizia è stata addirittura cercata, diciamo, alcuni hanno cercato di farla passare come falsa. Immaginate in che mondo stiamo vivendo. Adesso non mi ricordo se Huffington Post o qualche agenzia comunque occidentale hanno scritto che, ma no, in realtà si tratta di una fake news. Amici, in realtà si tratta di una notizia molto importante, perché in pratica Arabia Saudita ha dichiarato che non farà più le transazioni solo usando i dollari, userà tutte le valute, anche le criptovalute, e questo ovviamente è un enorme danno agli Stati Uniti, perché Stati Uniti da oggi in poi non possono più utilizzare la loro arma finanziaria, che è il dollaro, per controllare e manipolare l'economia mondiale. Tutto qui. Cioè, se adesso un paese non so, di africano vuole comprare un tot di petrolio da Arabia Saudita, non deve come una volta andare in ginocchio da Stati Uniti d'America e chiedere: prego, per favore, datemi dollari, perché altrimenti io rimango senza petrolio. Adesso questi possono anche pagare in diamanti direttamente, fare lo scambio, oppure usare la criptovaluta, e transizione andrà avanti, e Stati Uniti d'America non sapranno neanche che hanno fatto la transazione. Quindi loro sono fuori totalmente dal controllo dell'economia globale adesso, e questa è una cosa, molto importante.
Allora, siamo in conclusione di questa nostra importante puntata, tra l'altro molto apprezzata dal pubblico, più di quasi 5.100 spettatori in diretta in contemporanea, insomma sono numeri che gratificano il nostro lavoro. Vi segnalo un altro strano incidente, guarda caso, incidenti che capitano a tutti quei leader di paesi non allineati, ecco lo strano incidente a Fizzo del poeta sparatore, poi c'è il fumo a Crosetto, e adesso c'è il grave incidente per la scorta del premier ungherese Orbán, morto un poliziotto. Questa mattina è morto in un incidente stradale un poliziotto che stava scortando il primo ministro dell'Ungheria Orbán in Germania, a Stoccarda. L'incidente è stato causato da un'auto che, guarda caso, si è inserita in un incrocio nonostante i blocchi mentre la scorta passava. Un altro agente grave, Orbán, però ha potuto proseguire senza problemi. Ecco, diciamo così, che non volere la guerra non porta tanto a fortuna. Ecco, forse poi il 22 è stata pure una serata di plenilunio per chi è spassionato di astrologia. Ecco, diciamo che non porta bene. Ecco, avete un secondo l'uno, siete d'accordo voi? Che no? Soltanto sì o no? Ecco, porta bene chiedere la pace in Europa, Lanfranco? No, perché chiederla se poi, insomma, succedono queste cose così? No, porta male.
Diciamo che prima di chiederla bisognerebbe farsi una buona assicurazione sulla salute, insomma.
Ecco, vedi che tu quando sempre lì vai da buon,
magari ha salvato i
da uomo miliardi, pragmatico, dice almeno mi torna una lira se mi ammazzo. Io sottoscrivo. Vabbè. Dice almeno non moriamo proprio per niente.
Non sto a mangiare i figli, insomma.
Insomma, bisogna pure guardare in prospettiva. Umberto, insomma, tu hai amuleti, hai gatti neri, che hai a casa là?
No, io dico questo, che anche la capacità di provocare ha i suoi limiti. Cioè, non pensiamo, sì, stanno mettendo tutta la carne sul fuoco, so, hanno mandato Bergoglio al G7, per dire, che è una cosa da matti. Prendete tutto quello che abbiamo, noi della grande oligarchia, e buttiamolo sul fuoco. Ma non basta. Adesso quello che è sul tavolo è un grande cambiamento, una grande riforma dell'architettura di sicurezza in Europa, e cioè internazionalmente. La trattativa tra Russia e Stati Uniti. I pazzi continuano a insistere, provocazioni e provocazioni, ma necessariamente si dovrà andare in questa direzione.
Speriamo.
Un periodo un po' pericoloso adesso, ma poi finisce.
Nel frattempo ognuno si arranci come può con strumenti. Che c'è con sto ditino? Che dice non Franco?
No, volevo farti una domanda, ma siccome qua in Russia non abbiamo ben capito, ma c'è stato il G7 e ci sono state le elezioni in Europa, perché qua non se n'è capito, non si è capito. C'è stato, mi sembrava che c'era una piccoletta lì che chiacchierava in riva al mare con un po' di vecchietti, ma non mi è sembrato niente irrilevante. Insomma, che
Pare, comunque ci informeremo meglio, ti sapremo dire alla prossima puntata.
Ecco, dammi informazione più precisa.
Ti dirò poi in separata sede. Nicolai, okay. Abbiamo 30 secondi proprio. Ecco, tu hai qualche strumento, cioè dalle tue parti c'è qualche rito per allontanare la sfortuna? Perché qua, insomma, i tempi richiedono soluzioni di ogni tipo, anche esoteriche.
Mio nonno era cacciatore in Siberia e lui mi ha insegnato una cosa: quando un animale ferito lo insegui nella foresta, non bisogna mai avvicinarsi una volta trovato, perché il momento dell'agonia è più brutale, cioè in questo momento l'animale si comporta in maniera irragionevole, perché ovviamente poverino cerca di salvarsi. Stesso motivo adesso noi vediamo, stesso comportamento dalla parte dell'Occidente. L'Occidente sta morendo la struttura occidentale, questa è la fine del mondo occidentale come noi lo conoscevamo, dovrà rinascere di nuovo. Non significa che crolleranno i palazzi, che scompariranno le persone, il sistema oligarchico occidentale
è finito.
Non funzionerà più come funzionava prima,
questo è sicuro.
E proprio adesso è così irragionevole, per questo oggi con i tentativi di pace è molto pericoloso avvicinarsi a questi signori, perché vi faranno fuori.
Ottima metafora. Bene, è finito il nostro tempo. So che hai scritto un libro, Nicolai, quando vorrai venire a presentarlo da noi con piacere. Intanto saluto e ringrazio tutti i miei ospiti, a partire da Lanfranco Cirillo. Ciao Lanfranco.
Ciao a tutti da Mosca, ragazzi.
Umberto Pascali.
Saluti a tutti.
Nicolai Lilin.
Saluti a tutti dall'Arabia Saudita.
Grazie anche a voi, cari amici di Visione TV, che avete seguito in tantissimi questa importante puntata di approfondimento. Come sapete, Visione TV cerca sempre di accendere i riflettori sulle questioni più importanti, offrendovi un taglio non manipolato, libero, il più possibile veritiero rispetto a quello che accade. Cerchiamo di contrastare e combattere il veleno del mainstream con le poche armi che abbiamo. Ci affidiamo a voi, alla vostra generosità, considerato che oramai siamo perennemente in perdita, ma andiamo avanti felici lo stesso. Se volete aiutarci potete farlo donando i numeri che la regia manda ora in sovrimpressione. Potete abbonarvi sul nostro sito visionetv.it, acquistare, far conoscere e diffondere la nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo. L'ultimo numero lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it. Torna lo spettro della guerra, per gli amanti del controcanto, agli amanti del controcanto, do appuntamento domani alle ore 11. Agli appassionati di calcio auguro di passare una buona serata in compagnia della nostra nazionale, sperando di fare meno peggio dell'ultima partita. In ogni caso, ci vediamo domani su Visione TV alle ore 11 con tutti quelli che vorranno stare con noi. Buona serata, a domani.